festeggiano il settimo lavoro con un disco dal titolo 1, quasi a voler giocare con le parole, il vorrei ricominciare dal numero 1. Al microfono di Extranet con Cristiano Godano di Marlene Kunz. Benvenuto Cristiano.
Grazie, ciao.
Perché questo titolo, numero 1?
Perché quando io ho iniziato a concepire i testi del disco e quindi entrare in una dimensione ben precisa, creativa, in contemporanea alla mia creatività stavo leggendo un libro del mio scrittore preferito, o uno dei miei scrittori preferiti, che è Vladimir Nabokov, autore di Lolita. Prima di Lolita scrisse alcuni libri, fra cui tanti libri, fra cui La vera vita di Sebastian Knight. A un certo punto, più o meno a metà, c'è una frase che mi ha colpito per la seconda volta, perché io già avevo letto quel libro una decina d'anni prima. E quella frase dice: esiste un solo numero vero, due punti, uno. E l'amore, a quanto pare, è l'esponente migliore di questa unicità. E questa cosa qua mi ha persuaso ad andare nella direzione che poi è diventata il concetto del disco, cioè l'amore e le sue declinazioni, il suo incanto e la sua dannazione. E poi mi ha persuaso a veramente immaginare come un buon titolo, uno, per il nostro settimo disco.
Un disco che ha rappresentato anche una svolta, il passaggio da ambientazioni molto ampie al teatro, sicuramente un ambiente più raccolto. A questo punto una domanda viene spontanea: come si ascolta la musica dei Marlene da seduti, in silenzio, come richiede poi l'ambiente del teatro?
Accetterai come prima affermazione ti dica bisognerebbe chiederlo alle persone che vengono al concerto, però posso sforzarmi e provare a immaginare come si ascolti. Intanto noi scegliamo quella parte di repertorio che si confà a una dimensione teatrale, e la dimensione teatrale è una dimensione che favorisce l'ascolto attento, che favorisce la concentrazione, che favorisce la disponibilità al silenzio. E io credo che anche in base all'esperienza di questi primi, non so quanti, ma diciamo una decina di concerti di questo inizio tour, siamo più o meno a metà, io posso dirti che in realtà alla fine, oltre alla sensazione piacevole di verificare che il concerto sta piacendo sostanzialmente al 90% della gente, il 10% è quello dei nostalgici che vorrebbero altro dai Marlene, ma va bene anche quello, è un 10% non agguerrito in realtà. Il 100% della gente che viene al concerto in realtà alla fine ne esce in qualche modo convinta, persuasa, felice, sicuramente non dispiaciuta di aver speso dei soldi vedendoci a teatro. A noi piace il silenzio, a noi piace la concentrazione del pubblico, ci eccita proprio l'idea della disponibilità alla concentrazione da parte della gente. Se noi meritiamo tutto ciò suonando bene, credo che se ne esca appagati. Il complimento migliore che ho sentito finora da parte del pubblico, le persone che ho occasione di vedere dopo, è abbastanza un leitmotiv, e cioè: finalmente ho potuto sentire le parole e gli intrecci delle vostre note. E quindi noi, in qualche modo, sentendoci dire queste cose, sentiamo di aver raggiunto il nostro obiettivo, che era esattamente quello: far ascoltare la nostra musica inquiete, permettendo alle persone di stare veramente ad ascoltare tutto quello che accade. Quando sotto il nostro palco si poga e c'è un'esplosione di corpi e tutti danzano in maniera più o meno convulsa, perdendo il controllo, eccetera, tutto ciò non può accadere, perché non si può dedicare attenzione esattamente alla musica, ma si partecipa a un rito di altra natura, sensuale, erotico, fisico, che è un aspetto del tutto lecito del modo di fare rock. Però i Marlene Kunz reclamano per se stessi il diritto, dopo 800 concerti fatti nella loro carriera, di suscitare altre reazioni. questa del teatro è la reazione che noi stiamo cercando in questo periodo.
Un modo lecito di fare rock, hai detto poc'anzi, e quindi questo è un nuovo modo per ascoltare la musica rock?
Ma sai, boh, che ne so, noi non stiamo facendo niente di nuovo, cioè noi siamo in una corrente, in un mondo musicale ben preciso. A noi interessa non essere banali, poi di inventare cose non credo che... noi non stiamo inventando nulla, al limite non siamo banali e stiamo lavorando bene con la lingua italiana, nel senso, fare rock in italiano è sempre stato un problema, lo si sa, e noi siamo uno di quei gruppi che è riuscito ad aggirare il problema trovando le soluzioni della cosa, e poi se tu la vedi così ben venga, cioè se per te è un nuovo modo di far ascoltare rock va bene, io non sono neanche sicuro che sia tutto rock quello che facciamo in questo periodo, c'è una parte ad esempio del nostro spettacolo che per alcuni è cantautorato, non so se è detto con un'accezione negativa o positiva, credo che per qualcuno sia un'accezione negativa, ah siete andati verso il cantautorato, io in genere rispondo che non so nemmeno, cioè io, se io chiedo alle persone ditemi cos'è il cantautorato, le spiegazioni sono sempre molto fumose, non è esattamente facile dire cos'è il cantautorato, perché se per cantautorato si intende la scuola italiana dei nostri De Gregori, dei nostri De Andrea eccetera, sfido chiunque a sostenere che noi facciamo quella roba lì. Io adoro De André, io rispetto De Gregori, io amo Paolo Conte, però noi siamo un gruppo, non siamo Cristiano Godano e X, siamo i Marlene Kunz, quindi però abbiamo un'attitudine diversa rispetto al modo di fare i riff rock, cioè abbiamo voglia di... insomma noi abbiamo... non ci interessano i cliché, chi ha problemi con i cliché ed è nostalgico con se stesso può pensare ad altro, noi abbiamo voglia di esprimerci in qualche modo.
Per un attimo deviamo argomentazioni, adesso devi chiarire una mia curiosità, cosa c'entra il vostro nome, Marlene Kunz, è una composizione presa da due differenti personaggi, Marlene Dietrich, cosa c'entra con la filosofia di Marlene Kunz? Esiste un link o è solo stato un piacere, anche un tributo forse, ad un grande personaggio dello spettacolo?
È stato un peccato di gioventù. Se io a 40 anni dovessi chiamare in qualche modo un mio gruppo, non lo chiamerei in questo modo qua, perché non mi verrebbe voglia di avere quel tipo di ironia. Ma a 20 anni mi è venuta voglia, insieme all'ex cantante della band originaria, perché io quando i Marlene Kunz hanno cominciato a muovere i primi passi volevo essere soltanto chitarrista, non avevo voglia di sbattermi anche con la voce, provenendo da una esperienza musicale con un altro gruppo che mi aveva un po' lasciato la mano in bocca per come era finita eccetera, quindi io avevo deciso che non volevo cantare, volevo solo suonare, allora mi ero tirato dietro in questo gruppo che ci aveva chiamato, che poi divenne Marlene Kunz, un cantante, insieme a lui ci eravamo inventati questo nome. Un giorno lui disse: mi piacerebbe che nel nostro nome ci fosse la parola Marlene, mi piace la Dietrich, mi piace evocare quell'immaginario. Io il giorno dopo rintuzzai la cosa con un colpo di coda un po' ironico e un po' così, per dire, come dire, cacciarone, nel senso, Kunz, la parola Kunz io la presi dal titolo di un gruppo, di una canzone di un gruppo americano che si chiama Butthole Surfers, non te lo traduco ma è un nome molto volgare. Questo gruppo è un gruppo di simpaticoni a cavallo tra il noise e la goliardia, credo che esistano ancora, ed erano anche fighi, erano un gruppo figo, mi piacevano e mi piacciono tuttora, e loro lo pronunciavano Kunz. Kunz è il plurale di una, in americano, di una parola estremamente volgare per indicare, innanzitutto la traduzione letterale è figa, però è proprio un modo molto volgare che utilizzano gli americani per offendere qualcuno, quindi Marlene Kunz, detto Marlene Kunz, non Marlene Kunz, significa le fighe di Marlene. Capisci bene che a 40 anni io non chiamerei un mio gruppo così, però il gioco di parole consisteva nel fatto che in realtà scritto così sembra un nome e cognome di un fantomatico personaggio tedesco ed è di per sé evocativo, poi ci riconduceva veramente a un immaginario teutonico che, che ci attraeva molto. All'epoca noi eravamo fan di gruppi tipo Einstürzende Neubauten, un gruppo di sperimentatori noise tedeschi super rispettati, a tuttora rispettabilissimi, tuttora in attività. E quindi c'era questo gioco di parole, si evocava germanicità ma sotto si nascondeva un gioco di parole che riconduceva a una deriva volgare anglosassone.
E il contributo con Paolo Conte?
Il contributo con Paolo Conte vola alto rispetto a questa volgarità, è il segno dei nostri 40 anni, viva Dio, fortunatamente. Paolo Conte lo avvicinai già in altre due occasioni, è un musicista che apprezza apprezza, rispetta e stima il percorso di Marlene Kunz, il gruppo in sé lo apprezza molto. Siamo corregionali e anche siamo confinanti, noi siamo di Cuneo, lui è di Asti e le due province confinano. E poi da parte di mia madre io arrivo dalla terra di confine tra Asti e Cuneo, quindi in realtà è un mondo che conosco molto bene. E un giorno gli siamo andati a chiedere una collaborazione, poco prima dell'uscita del disco, tutto qua. E lui, proprio grazie a questa stima che nutre nei nostri riguardi, ha accettato e ci ha regalato la nostra bella emozione. Noi eravamo onorati di questo. La gente non si rende conto che Paolo Conte è un personaggio venerato in tutto il mondo. Gli italiani come un nemo profeta in patria, no? Però Paolo Conte è uno, tipo Tom Waits, è uno che scodinzola quando Paolo Conte va a suonare a New York, per dire. E quindi un sacco di gente non si è resa conto del tipo di prestigio che noi siamo riusciti a ottenere suonando con Paolo Conte.
In giro per i teatri italiani, nella formazione standard di Marlene Kunz, con una piccola eccezione, Luca Saporiti dei La Cruz al posto di Gianni Maroccolo. Una scelta tecnica, una scelta voluta o cosa?
Intanto una necessità, perché Maroccolo non poteva più seguire il cintura, ha altri impegni che non gli permettono di liberarsi per un tour intero, ovvero un anno di fila dedicato a noi. Se no, artisticamente l'avrebbe fatto e come, Gianni, perché è dentro la storia nostra in maniera totale, ha prodotto il nostro disco, eccetera. Quindi con una certa calma, frammista a una certa apprensione, ci siamo messi alla ricerca del bassista a tempo debito. E Luca è arrivato per primo, anzi abbiamo fatto solo un'audizione prima di lui con una ragazza molto valenterosa e magnifica che è venuta a provare, ma non era troppo inesperta per poter gestire la situazione con noi. Poi è arrivato Luca e è stato veramente un colpo di fortuna, perché Luca è un tipo in gamba, un tipo che ha un'attitudine musicale molto vicina alla nostra, quindi un tipo con cui si può condividere un percorso che si spera il più lungo possibile. E da lui sentiamo voglia, dedizione e probabile lealtà, e questo è importante.
I Marlene Kunz sono riusciti in questi ultimi anni a raccontare più di ogni altra realtà italiana esigenze, paure, bisogni delle nuove generazioni. Ci sono riusciti grazie a cosa? Al fatto forse di essere loro così vicini ad un pubblico giovane?
Non lo so, bisognerebbe chiedere agli After Hours se sono convinti che tu hai ragione su questa cosa qua, che noi siamo quelli che sono riusciti più di tutti. Siamo alcuni gruppi sono riusciti a fare delle cose importanti per la musica rock italiana. E di par nostro posso dire che sicuramente abbiamo trovato una chiave comunicativa preziosa e credo che sia il tesoro di ogni artista. Gli artisti desiderano comunicare, se no potrebbero scrivere le loro cose e chiuderle in centinaia di migliaia di cassetti e morta lì. Se però decidono di darle in pasto alla gente è perché desiderano condividere emozioni. E noi siamo riusciti a condividere emozioni con un sacco di persone nel corso di questi anni. Qualcuno ci abbandona, qualcuno ci critica, qualcuno arriva di nuovo disco dopo disco, però dopo 7 dischi siamo qua, quindi siamo un gran gruppo e uno dei segreti dei grandi gruppi è proprio quello di riuscire a comunicare. Non so cosa io sono riuscito a fare per comunicare con i miei testi, però è andata come cosa, l'ho fatto. La gente probabilmente sente assenza di bluff, sente genuinità, sicuramente sente un approccio anche un po' così complesso. C'è chi lo etichetta come intellettuale. Io non faccio nulla per manifestare niente di intellettuale, perché in realtà non me ne frega un benemerito nulla di ostentare ciò. Però mi interessa non essere banale con le parole. Siccome la letteratura mi piace, quando leggo immagazzino parole, spesso utilizzo termini che sanno di intellettuale, ma io semplicemente utilizzo termini non consueti per un linguaggio di base del rock. E fortunatamente nel non bluff ci sta anche questo, che si scopre che comunicano queste parole, non sono messe lì per una pura esigenza di vanità sciocca, sono messe lì per comunicare, e lo dimostrano tutte le persone che poi ci seguono.
Ringraziamo Cristiano Godano per la disponibilità, un in bocca al lupo per il prossimo avvenire.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Ciao.
Ciao ciao.